Diamoci una mano con Barista, la miscela professionale per uso domestico di caffè Chicco d'Oro. chiccodoro.ch.
Pam 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 pam. Buongiorno a tutti, buongiorno, buon sabato mattina. Buongiorno, ciao Clarissa Tami.
Buongiorno Mirko Bordoli e buongiorno a tutti.
Allora, noi siamo la declinazione radiofonica del format TV, appunto, Diamoci una mano, da vedere e rivedere su RSI Play quando volete voi.
Insomma, ci siamo commossi, abbiamo imparato tante cose, conosciuto persone nuove, persone che ci hanno arricchito grazie alla loro esperienza di vita, grazie al volontariato. Insomma, un'avventura che continua, speriamo che possa continuare anche in futuro, speriamo che dai piani alti ci diano il nulla osta per fare ancora magari un'edizione sia TV che radio, chi lo sa. Noi intanto ci godiamo il presente, il qui e ora, e quindi ci godiamo questa nuova puntata di Diamoci una mano.
Esatto, e oggi conosciamo meglio l'associazione Avventuno. Ok, con noi in studio ci sono
Monica Induni Pianezzi, direttrice dell'associazione Avventuno e mamma di Xavier e il più piccolo Lea.
Buongiorno a tutti.
Buongiorno, l'ultima volta che hai dato una mano a qualcuno?
L'ultima volta che ho dato una mano a qualcuno, direi recentemente, che ho dato un passaggio a una persona a cui si è rotta la moto.
Oh, che bello, che bello. Seconda ospite abbiamo Emanuele Modenini, volontario del gruppo Dado. Buongiorno Emanuele, benvenuto.
Buongiorno, buongiorno.
Tu l'ultima volta che hai dato una mano, quando ti ricordi? Sì, ieri, l'altro ieri.
Io vengo spesso aiutato, dai, diciamo così.
Cioè, tu vieni aiutato, sì, sì. Ma tu aiuti anche.
Ma ci provo, dai, ci provo.
Bravo. Un'altra ospite è Olivia Angelucci, volontaria che si occupa dei campi estivi.
Buongiorno a tutti.
Buongiorno.
Cara Olivia, giovanissima, quando è l'ultima volta che hai dato una mano e a chi?
A mia sorella, probabilmente sì.
A fare i compiti?
Sì.
Ah sì, ok, ok. Va bene anche quello.
E poi ovviamente abbiamo la nostra Mariluz Besomi Candolfi, infermiera psichiatrica e cofondatrice della prima squadra di calcio femminile di Lugano. Buongiorno Mari.
Ciao Clari, buongiorno, buongiorno a tutti, a tutti gli telespettatori, gli radiospettatori, scusate, sono un po'
emozionata.
Sono un po' emozionata.
Oggi emozionate, sulle molto altre puntate
emozionata.
No, invece
molto,
oggi
molto emozionata, perché Avventuno è qualcosa che mi piace molto, lo conosco sul territorio, conosco alcune persone che hanno comunque necessità e bisogno di avere informazioni attorno a queste cose, e quindi sono molto molto contenta.
Abbiamo anche Enrico Varsi che ci sta ascoltando in questo momento da casa sua, interverrà tra pochissimo, consulente psicosociale. E allora?
E allora partiamo con la perla di saggezza di questo sabato. Ho imparato che le persone possono dimenticare ciò che hai detto, le persone possono dimenticare ciò che hai fatto, ma le persone non dimenticheranno mai come le hai fatte sentire.
Ladies and gentlemen, Maya Angelou.
If your name is mentioned and people say, oh hell, oh damn, I think you're doing something wrong.
Courage is the most important. La calda voce è un pensiero della poetessa americana e militante per i diritti civili Maya Angelou, morta nel 2014. Considerarla un baluardo della cultura afroamericana è riduttivo.
È stata attrice, sceneggiatrice, ballerina, ma soprattutto una donna che ha molto sofferto e molto lottato per affermare la propria libertà.
Infatti è riuscita, con la sola forza del talento e il coraggio delle idee, a passare da una vita di povertà e segregazione, di abbandono e violenza, alla fama internazionale.
Ripetiamo la frase: ho imparato che le persone possono dimenticare ciò che hai detto, le persone possono dimenticare ciò che hai fatto, ma le persone non dimenticheranno mai come le hai fatte sentire. Facciamo un tour de table, come dici tu. Allora, un pensiero, Monica, su questa frase.
È una frase, sì, che condivido molto, che condivido sia nella mia esperienza in associazione, ma anche nella vita personale, adesso penso nel mio ruolo di mamma, di genitore, e anche in quello che vivo io nelle relazioni con le altre persone. Credo che in questa frase ci sia un po' l'essenza di quello che si cerca di dare agli altri e che si riceve anche dagli altri, che a volte non è misurabile, quantificabile, o a volte non è neanche così facile da descrivere, però lascia quelle sensazioni ed è sicuramente un po' quello che cerchiamo di fare nell'accompagnamento che diamo alle famiglie con la nostra associazione.
Mm-hmm. Ti sei mai ti è già successo però durante la tua poco lunga vita, mi permetto di dire, magari di esserti trovata in una situazione dove qualcuno non ti ha fatta sentire a casa?
Beh sì, è sicuramente capitato ed è quello che permette poi di apprezzare quando invece ci si sente bene, quando gli altri poi fanno sentire una vicinanza, un
calore.
Un calore, sì, delle sensazioni belle che possono esistere solo se teniamo conto di quelle anche più difficili.
Emanuele, mi viene in mente un po' la tua esperienza parlando di come qualcuno ci può far sentire o anche un luogo può farci sentire, perché il Ticino ti ha fatto subito sentire a casa, vero? Tu ti sei trasferito qui più o meno un anno fa.
Assolutamente sì, io vengo da Verona e diciamo che nel periodo in cui ho vissuto a Verona, cioè fino a un anno fa, ho fatto un po' fatica, magari non era proprio il mio posto, però è stato un grandissimo bagaglio di esperienza. Ci sono molte persone a cui voglio davvero un mondo di bene, però diciamo che qua mi sento più a casa.
Ecco. E quindi il Ticino ti ha fatto sentire subito a casa. La prima volta che hai visitato questo luogo meraviglioso hai subito sentito la scintilla.
Sì, sì, circa 7-8 anni fa, grazie a un'amica che tra l'altro saluto, la mia amica Sara, che mi ha dato un'enorme mano, è stata bravissima, incredibile, mi ha ospitato a casa sua, eccetera, e sono venuto qua e proprio è scoccata la scintilla, è stato proprio bello.
Insomma, a volte ci si sposta per amore e a volte ci si sposta perché è un amore finito. A Verona è finito il tuo amore e da lì hai deciso basta, me ne vado.
Sì, ma vorrei precisare che comunque dall'amore finito è nata una grandissima amicizia.
Hai trovato un'altra Giulietta qua?
Al momento no, al momento no. Okay. Chi mi sopporta ancora non c'è.
Giulia, invece, un tuo pensiero sulla frase insomma di oggi?
Allora, io ci ho pensato perché è una frase che è profonda.
Certo.
E fa riflettere soprattutto sull'obiettivo. Mm-hmm. Delle cose che si vogliono raggiungere, no? C'è un obiettivo positivo, quindi se si raggiunge col sorriso, o un obiettivo negativo, non so, che si raggiungono le cose e basta, senza lasciare un'emozione, senza lasciare un sentimento.
E bisogna lasciare una traccia.
Esatto,
positiva.
Esatto.
Mariluz.
Sì, io appunto la trovo molto potente, molto emozionante questa frase. Mi viene in mente l'immagine appunto del fatto di come una persona si sente, quasi l'immagine di qualcuno che si tuffa in un bagno di relazione e qual è la sensazione che prova in quel momento, di freddezza oppure di calore. È qualcosa che mi emoziona.
Ecco, forse ci vuole solo amore, come canta Elton John, e poi coinvolgiamo il nostro Enrico Varsi. Ho imparato che le persone possono dimenticare ciò che hai detto, le persone possono dimenticare ciò che hai fatto, ma le persone non dimenticheranno mai come le hai fatte sentire.
E noi non dimentichiamo assolutamente Enrico Varsi. Buongiorno, buon sabato mattina.
Buongiorno, buongiorno a voi e a tutti i radioascoltatori.
Ormai abbiamo bisogno delle tue parole,
sì,
dei tuoi commenti. Devo dire la verità che sono preoccupata, non so come farò ad agosto. Cioè, ora, qualsiasi aforismo e citazione che leggo, avrei bisogno del tuo commento, Enrico. Nel caso posso chiamarti comunque?
Esatto, sì, nel caso in agosto ci sentiamo, okay. Condividiamo.
Va bene, Enrico.
Ricordiamo che Enrico è consulente psicosociale, sue sono le morbidevoci.ch. Enrico, la parola.
Ma allora, dunque, io partirei da quello che ha detto, credo, Giulia, se ricordo bene.
Olivia,
ecco.
Ho sbagliato io.
Perfetto, che il pensiero è un pensiero profondo, è molto profondo, credo, anche perché riassume con la capacità che hanno gli artisti qualche secolo di pensiero, in realtà. Se noi proviamo a porci la domanda perché non dimenticheranno gli altri come li abbiamo fatti sentire, la prima risposta è perché in realtà la nostra identità si forma nella relazione. Noi già la volta scorsa parlavamo, no, di crescere in connessione.
Sì.
Oggi possiamo dire e concentrarci proprio sul tema della relazione, che è qualcosa di originario nell'essere umano ed è quel qualcosa che ci consente di costituirci proprio come soggetti autonomi. Mi sono illuminato guardando il sito di Aventuno perché ho trovato una parola che è determinante per il lavoro che faccio io, che è autodeterminazione, cioè quel processo, quella modalità, quell'attività che la persona è capace di svolgere quando in completa autonomia raggiunge uno stato di libertà per cui può scegliere di diventare ciò che è, direi. Ed è molto bello che l'associazione ragioni da questo punto di vista e metta il focus su questo. Il tutto è collegato a quella che è stata chiamata, direi, la teoria del riconoscimento, cioè il fatto che noi come soggetto non ci costruiamo da soli, ma attraverso il riconoscimento degli altri. Cioè io posso comprendere la mia coscienza, comprendermi in un certo senso, grazie al rispecchiamento e al riconoscimento degli altri.
Cioè io sono perché gli altri mi fanno sentire me stesso?
Esattamente.
Ho detto esattamente. Vedo Clarissa che mi guarda con due occhi così, ho detto una cavolata.
No! No, perfetto, cioè lui è riuscito a sintetizzare in maniera perfetta quello che stavi dicendo tu, Enrico.
Prego, scusa la
deviazione. Io mi emoziono, capito?
Okay.
Mi fanno sentire me stesso e forse possiamo anche cercare di capire a che livelli mi fanno sentire me stesso. Uh-huh. C'è stato un filosofo tedesco contemporaneo, che è Axel Honneth, che ha ripreso temi già trattati da Hegel, quindi parliamo di mostri della filosofia, il quale ha rilevato che il riconoscimento che avviene tra le persone si può declinare in tre modalità. La prima, quella che lui chiamava la sfera primaria, no? Cioè le relazioni sentimentali, le relazioni amicali, affettive, familiari. Il bambino è inizialmente riconosciuto dalla mamma e grazie a questo processo di riconoscimento si costituisce, no, come io. E questa qua è la parte che potrebbe rispondere alla domanda: mi sono sentito amato. Okay?
Sì, sì.
Il secondo punto può essere quella che chiamerei la sfera giuridica, e cioè quella in cui viene riconosciuto il diritto della persona come degna di rispetto. Quindi essere riconosciuti come se stessi vuol dire in questo caso essersi sentiti rispettati, e questo sviluppa in me l'autorispetto. Se gli altri mi rispettano, io posso rispettare me stesso.
E anche l'autostima, mi viene da aggiungere.
E l'autostima siamo proprio sul terzo piano. Che noi ci siamo messi d'accordo, ma non, no, lo dico per
non
i ascoltatori, non è vero, ma c'è come un feeling, sì, direi, sia affettivo che mentale, no? Che finisce. La sfera sociale, cioè quella che risponde alla domanda mi sono sentito stimato, quindi quando noi diciamo le persone non dimenticheranno mai come le hai fatte sentire, non dimenticheranno mai se si sono sentite amate, possiamo dire rispettate e stimate. Questi tre aspetti aiutano ciascuno di noi ad autodeterminarsi. E qua il collegamento col lavoro dell'associazione mi sembra chiarissimo, perché in questo caso i destinatari del loro lavoro sono persone che vanno considerate, come dovremmo considerare tutti, prima di tutto come persone, quindi ovviamente degne di rispetto, ma in seconda battuta come individui, quindi c'è un aspetto di individualità che deve potersi manifestare.
E allora sentiamo.
Credo che questo sia tutto una parte di quello che trovo nella frase di Maya Angelou.
Bene, sentiamo un commento dalla direttrice, Monica, appunto dell'associazione Aventuno. Monica.
Sì, io mi riconosco moltissimo in queste parole, nel mio ruolo in associazione e nella mia esperienza con le famiglie di Aventuno. Queste parole che trovo centrali di relazione, rispetto e stima, che riassumono un po' il concetto di autodeterminazione, che è una parola si sente sempre di più, ma forse non ci si ferma ancora così tanto a pensare a cosa significa. Autonomia e autodeterminazione a volte sembrano intercambiabili, non necessariamente lo sono. Per noi proprio il lavoro che facciamo con l'associazione, e anche grazie ai volontari dell'associazione, è quello di dare l'opportunità alle persone. persone che possono aver bisogno di un supporto, però a quel punto con questo in mente cambia la natura del nostro supporto, che quindi va ad essere ecco, un appoggio, un accompagnamento per autodeterminarsi, per fare delle scelte che siano personali, che corrispondano ai valori e ai desideri della persona, dell'individuo, e dove nessuno si sostituisce all'altro nel decidere che cosa è importante, che cosa può essere,
che cosa sente anche
e che cosa sente.
Certo.
Olivia,
io volevo ricollegarmi perché alla fine si ci circonda di persone che ti fanno sentire bene, che ti fanno sentire a proprio agio, e questo 21 lo fa da subito. Mm-hmm. E ti abbraccia da subito, e infatti io è da 2-3 anni che sono dentro come volontaria.
Ma sei giovanissima, quanti anni hai?
18.
Mamma mia. Ne dimostri anche meno, prego.
e quindi appunto si basa tutto sull'emozione e soprattutto sul primo incontro, perché è da quello che poi si decide se è se continuare l'avventura oppure no.
Mariluz.
Sì, qui appunto mi fa venire in mente quanto sia importante il valore dell'ambiente, che l'ambiente non è solo fisico ma è anche relazionale, mm-hmm. No? Quindi quanto può essere potente e quanto in effetti lo è rispetto al fatto di potersi poi identificare come individuo, no? Con i propri diritti.
Ancora Emanuele, poi torniamo dal nostro Enrico Varsi.
Ma io credo che sia anche molto importante ricevere questo calore, nel senso che è un po' un come quando si va a cena dagli amici, no? Anche se si fa un normale piatto di pasta, dopo alla fine è il calore che ci fa tornare, no?
L'abbraccio che ricevi, no?
Sì, 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 è una cosa che magari a volte non ci si rende molto conto, però si sente, no? Fa parte del nostro subconscio dopo, e credo che sia fondamentale.
Enrico, ma tu dicevi giustamente di quanto appunto è importante essere riconosciuti, no, dagli altri, ma non è anche molto importante il fatto che indipendentemente che gli altri mi riconoscano o no, devo prima di tutto riconoscermi io per fare in modo poi che mi riconoscano gli altri?
Esattamente, in realtà è un lavoro circolare quello che si instaura in questo caso, che diventa molto potente, perché nel momento in cui io riconosco me stesso, consento agli altri di farlo, ma allo stesso tempo nel momento in cui consento agli altri di farlo, cioè riconosco l'altro come una persona capace e degna di riconoscermi, instauro un circolo che diventa un circolo virtuoso, in cui la relazione non è più fatta soltanto di un contatto, potremmo dire, no? Di uno scambio, ma diventa qualcosa che crea, che è capace di creare. Di produrre cose che prima non c'erano. E in un certo senso noi potremmo anche provare a pensare di trasformare la frase, no, in senso soggettivo, e dire io per primo non dimentico come mi sono sentito, perché l'atto di riconoscimento cambia anche me. È un doppio lavoro. Addirittura, se posso fare una provocazione positiva, certo, mi viene da dire che i volontari, parlando adesso di volontariato in senso più ampio, diventano tali non per scelta propria, ma perché scelti dal destinatario, no? Cioè ci sono delle situazioni, quell'entrare di cui parlava Olivia, no? In relazione, il calore di cui parlava Emanuele, è un qualcosa che io posso dare quando scelgo di intraprendere un'attività di questo tipo, ma come dire, regge, lo riconosco, ne sento il potere quando mi accorgo che io per primo vengo scelto dall'altro, indipendentemente dal campo in cui questo avviene. E questo, tornando a quello che diceva Clarissa, in effetti mette al centro proprio il senso di un meccanismo circolare, che è un meccanismo, come dicevamo, molto potente, che è alla base della nostra umanità. E questo è l'altro aspetto importante.
Emanuele.
Sì, io volevo fare una precisazione proprio sull'importanza del volontariato, che io ho sperimentato anche un po' in vari settori, e proprio ti permette di entrare in contatto con delle persone che magari ai nostri occhi hanno una situazione un po' più difficile, e questo ti permette anche di apprezzare ciò che hai, che credo che sia importantissimo, sia il più grande affare che si può fare nella vita. E io dopo un certo periodo di tempo ho capito che non sono solamente persone che sono in difficoltà, ma sono persone diverse. Noi abbiamo qualcosa, ma loro hanno dell'altro. E si può imparare anche molto da loro.
È arrivato un messaggio di Michelle che fa i complimenti alla trasmissione.
Grazie.
E scrive: l'autonomia, l'autodeterminazione e la qualità della vita sono concetti strettamente interconnessi che rivestono un'importanza fondamentale per il benessere individuale e sociale. Promuovere l'autonomia, l'autodeterminazione e la qualità della vita significa riconoscere e rispettare i diritti individuali, rimuovere le barriere che limitano la partecipazione e l'inclusione delle persone e creare un ambiente sociale ed economico che favorisca la libertà di scelta e l'empowerment individuale. Questi principi sono fondamentali per costruire una società più equa, inclusiva e rispettosa delle diversità. Come dargli torto, Enrico?
Assolutamente d'accordo, sono i principi su cui si basa il mio lavoro, per esempio. Uh-huh. Perché nell'aiutare le persone che attraversano un disagio, una difficoltà, io non posso portare il mio punto di vista, serve a molto poco, sono un inesperto in quella situazione. Ogni persona conosce meglio se stessa e ha bisogno di un affiancamento. Il mio lo vedo molto come un lavoro di due persone che camminano uno a fianco all'altra e guardano la realtà. Un affiancamento per dare proprio la possibilità, che diceva il messaggio, no? Cioè quella quindi di riconoscere quali sono i propri valori, le proprie aspettative, le proprie risorse e in modo libero, e questo è un tema molto importante perché è anche legato alla teoria del riconoscimento, in modo libero poterle perseguire.
Una cosa importante chiedo a Monica, specialmente appunto con l'associazione, con le persone con sindrome di Down, loro hanno una capacità di riconoscere se stessi più limitata, è qui che entra in gioco ed è molto importante il fatto che noi riconosciamo loro.
Nella mia esperienza le persone con sindrome di Down riconoscono se stesse in maniera abbastanza efficace e anche abbastanza presto. Vediamo che i bambini nel loro sviluppo si rendono conto già, penso all'asilo, alla scuola dell'infanzia, che hanno delle difficoltà, magari le più comuni in quell'età possono essere nell'espressione verbale, nel parlare rispetto ai coetanei, e c'è molta consapevolezza poi nella crescita. Evidentemente questa consapevolezza dipende anche dall'accompagnamento che viene dato, se diamo dei nomi a queste difficoltà, se diamo delle spiegazioni o se lasciamo che il bambino cresca così un po' in una... diciamo come se questi temi fossero dei tabù. Noi quello che cerchiamo di fare nel nostro accompagnamento alle famiglie è anche di dare questi strumenti per parlarne, proprio perché la consapevolezza è possibile. Magari in passato non è stato fatto così tanto e eravamo un po' forse in una cultura dove quando una cosa è un po' scomoda allora è meglio non parlarne, e possono essere conversazioni non facili con i propri figli, però quello che io vedo adesso anche nei gruppi d'ado e ecco, nei gruppi adolescenti, giovani adulti, è che sempre di più con questo approccio le persone diventano consapevoli delle proprie difficoltà, come noi penso siamo diventati o diventiamo consapevoli delle nostre, perché ognuno di noi vive la propria realtà di punti forti, di fragilità, e lo stesso vale per chi ha una disabilità.
Abbiamo ancora più o meno 3 minuti, sono tutti tuoi, Enrico, poi arriviamo al notiziario.
Enrico, volevo aggiungere una cosa se posso, proprio riguardo a quello che ha detto Monica, che un tempo si cercava un po' di nascondere le cose. È insito un po' all'essere umano quello di nascondere in generale, no? Anche verso se stesso, ma anche delle piccole difficoltà. Dici che sono stati fatti dei passi avanti oppure no?
Ma sì, direi di sì, sono stati fatti dei passi avanti e sono d'accordissimo con quello che dici. Noi abbiamo dei meccanismi di autoinganno e di nascondimento di determinate parti di noi che sono a volte molto forti e molto potenti e che poi vengono a volte unite con un'altra attitudine dell'essere umano, che è quello di catalogare, no? Di schematizzare. E nel catalogare si perde l'individualità, sia quella personale sia quella dell'altro con cui mi trovo. Ultimamente direi che ci sono delle tendenze a livello proprio socioculturale che invece danno molta importanza anche a quello che diceva Monica, cioè al fatto di come dire, vedere le difficoltà come un dato di fatto che può essere guardato, che può essere nominato e che può essere affrontato con le risorse che una persona ha. se io non riconosco queste difficoltà e le nascondo, in realtà non spariscono, ma lavorano in un modo diverso, che è un modo disfunzionale. Quindi questa tendenza è una tendenza molto positiva, sia a livello individuale, sia a livello sociale, direi.
Certo, bisogna prima di tutto capire i propri limiti per poi andare avanti, per magari riuscire a sconfiggerli o a dargli meno forza.
Esatto, non aver paura, come dicevate voi, non aver paura di affrontarli, no? di nominarli, sapendo che delle volte noi penso ogni persona, insomma, opera secondo un processo di tentativo e errore, no? Quindi di fronte a certe difficoltà provo a fare qualcosa, provo a usare le mie risorse, se sono aiutato è molto meglio, ovviamente.
Enrico, grazie mille anche per il tuo contributo di questo sabato, è stato veramente come sempre arricchente ascoltare sì. Le tue parole.
Grazie a voi e buona continuazione.
Ovviamente ci sentiamo sabato prossimo,
sì.
Enrico.
Certo.
E magari l'ultima puntata ci vieni a trovare in studio.
Perfetto.
Dai, Enrico Varsi, bello. Consulente psicosociale morbidevoci.ch, la prima parte del nostro programma Diamoci una mano finisce qui. Torniamo subito dopo il notiziario.
E bentornati alla seconda parte di Diamoci una mano, bentornato Mirko Bordoli.
Bentornata Clarissa Tami.
E ovviamente bentornati i nostri ospiti.
E i nostri ascoltatori, i nostri ospiti che sono?
Monica Induni Pianezzi, direttrice dell'Associazione A21.
Emanuele Modenini, volontario del gruppo Dado.
Olivia Angelucci, volontaria che si occupa dei campi estivi.
E la sempre presente Mariluz Besomi Candolfi, di formazione infermiera psichiatrica. Ringraziamo tutti voi per essere qua questa mattina.
Allora, per aprire le danze della seconda parte di Diamoci una mano, facciamo ascoltare una clip.
Esatto.
21 marzo, giornata mondiale della sindrome di Down. Salvatore e Caterina hanno il diritto di costruire una famiglia e di vivere da soli in una casa tutta loro. Dopo un percorso di autonomia abitativa, potranno raggiungere il traguardo di una vita indipendente. Come loro, molte altre coppie hanno lo stesso sogno. Aiutiamole a realizzarlo.
La mia vita.
Perché per le persone con sindrome di Down, autonomia significa futuro.
Questo spot ovviamente l'abbiamo trovato in rete, l'associazione A21, ricordiamolo, è nata nel 2015 per sostenere le persone con sindrome di Down, le loro famiglie e i professionisti che collaborano al loro sviluppo e alla loro inclusione.
Circa un bambino su 700 nasce con la sindrome di Down o anche trisomia 21. Monica Induni Pianezzi, ed è qui che arriva la tua associazione A21 proprio per accompagnare nell'autodeterminazione le persone.
Sì, l'associazione è nata dall'esperienza personale che abbiamo vissuto, perché io sono mamma di due bambini, un bambino e una bambina, e il mio più grande ha la sindrome di Down.
Xavier.
Uh-huh. Lui ha 9 anni e quindi quando è nato lui, io e il suo papà ci siamo trovati in un mondo un po' nuovo.
Com'è stato quando avete ricevuto la notizia?
È stata una sorpresa. Uh-huh. È stata una sorpresa, non ce l'aspettavamo, ed è stato il momento in cui ci siamo resi conto che non conoscevamo affatto questa condizione genetica, che cosa volesse dire, e la nostra reazione è stata quella di informarci, quindi di conoscere altre persone, altre famiglie.
Magari puoi spiegare per chi non conoscesse quali sono le difficoltà e che cosa significa la sindrome di Down.
Allora, la sindrome di Down significa che la persona ha un cromosoma in più ed è il cromosoma numero 21. Questo cromosoma in più crea un'espressione genetica che può portare a certe differenze nello sviluppo o a dei tempi un po' più lunghi per raggiungere dei traguardi. Questa è un po' la differenza principale. Adesso, negli ultimi anni, si è capito un po' dove ci sono di più un po' le difficoltà, e sono spesso nell'espressione del linguaggio verbale. Quindi una cosa che ci tengo proprio a dire, che credo che sia importante anche per quando ci si relaziona con le persone con sindrome di Down, è che anche se fanno un po' fatica a parlare, hanno dei tempi un po' più lunghi per parlare, questo livello di espressione del loro linguaggio non corrisponde a quello che loro capiscono e a quello che loro pensano. È proprio una difficoltà specifica nell'utilizzare le parole per comunicare. E questo è molto importante perché siamo un po' una cultura che si basa sul linguaggio per valutare cosa pensa e cosa sa l'altra persona. Questo può essere un ostacolo.
Infatti voi come associazione avete un accompagnamento anche per quanto riguarda il linguaggio, vero?
Noi abbiamo un accompagnamento che è la comunicazione bimodale, che permette ai bambini già piccolissimi di esprimersi. Quindi, nonostante non possano ancora utilizzare le parole in maniera efficace, hanno un ponte che è quello dell'uso dei segni per esprimersi e si apre un mondo. Vediamo bambini dell'età della scuola dell'infanzia che raccontano quello che hanno vissuto con i loro amici, i loro desideri, cominciano a fare delle scelte. Prima parlavamo di autodeterminazione, questo non è un obiettivo che a 18 anni si raggiunge così per magia, è qualcosa che inizia già da piccolissimi, quando a 3 anni si sceglie la merenda o si sceglie il gioco.
Certo.
E questo è molto importante per noi.
Ci sono anche delle altre difficoltà, vero? Almeno questo che ho un po' per la mia piccolissima esperienza notato, che ci sono delle malformazioni purtroppo genetiche spesso che accompagnano appunto la sindrome di Down.
Sì, è abbastanza comune che ci siano circa il 50% delle persone con sindrome di Down nasce con delle difficoltà al cuore. Alcuni di loro devono avere un intervento, spesso nei primi mesi o anni. Siamo qui da noi, siamo fortunati, le questioni mediche sono risolvibili spesso da subito. Uh-huh. e questo, anche se è un percorso difficile che a volte le famiglie devono affrontare, ma non è più legato a quello che è il potenziale poi di sviluppo e di autonomia di una persona.
Perché è quasi quello che preoccupa di più i genitori, vero? In realtà, quando hanno un figlio con sindrome di Down, sono proprio le difficoltà appunto col cuore piuttosto che...
Sì, nella mia esperienza come mamma questa cosa è stata difficile, ma ha anche aiutato, perché quando è nato mio figlio era un giovedì e giovedì mattina ci hanno detto alla sindrome di Down, e poi venerdì mattina ci hanno detto c'è un difetto cardiaco piuttosto importante, e in quel momento io ho detto ok, la sindrome di Down forse non è veramente così un problema, risolviamo quell'altro. Uh-huh. E questo riporta un po' in ordine le priorità, riporta un po' di ordine anche in quello che è essere genitore, avere un bambino.
Avete avuto tu e tuo marito anche qualche momento di senso di colpa?
Per il fatto di avere un figlio con sindrome di Down?
Sì.
Me lo richiedi? Vorrei capire meglio la tua domanda.
Ne parliamo dopo. Allora,
no, mi fa piacere, vorrei giusto capire meglio da dove arriva la domanda, perché non riesco bene a rispondere.
No, se magari il fatto di avere come figlio Xavier, che ha la sindrome di Down, in qualche modo vi siate sentite voi in colpa, no? Abbiamo fatto qualcosa di sbagliato? Spesso potrebbe passare per la testa, penso, questo genere di pensiero. Penso,
sì,
la butto
certo.
Là così. Non voglio ferire o offendere
assolutamente
nessuno.
No, avevo bisogno okay. Di capire meglio la domanda, perché è sicuramente stato un pensiero proprio legato alla non conoscenza.
Okay.
È una domanda che abbiamo fatto anche subito ai medici, alla genetista, come mai è successo.
Uh-huh.
E poi nel tempo abbiamo trovato una metafora molto bella in un libro per bambini, che è quella del quadrifoglio, che ogni tot trifogli, in natura circa uno ogni 10.000 trifogli nasce un quadrifoglio.
Uh-huh.
E questo è qualcosa che caratterizza anche la natura umana. La sindrome di Down è sempre esistita, esiste in tutte le culture, in tutte le etnie, in tutti, da sempre, da che se ne sa, è sempre esistita, ed è semplicemente qualcosa che accade.
E il coraggio ci vuole per fare un secondo figlio?
Il coraggio ci vuole per fare i figli
in generale.
E questo è molto bello, perché prima di farli non lo sai, e quindi è qualcosa che poi scopri strada facendo. Quello che magari succede quando c'è una diagnosi comunque di una disabilità intellettiva, in questo caso qualcosa che avviene alla nascita e quindi in maniera abbastanza da noi alla nascita, può succedere prima, però è una diagnosi certa, insomma è abbastanza facile da riconoscere e da accertare, è che ti mette di fronte ad una realtà che magari con gli altri figli scopri più lentamente, cioè che ogni bambino, ogni figlio è un individuo, e il tuo ruolo di genitore è quello di cercare di accompagnarlo al meglio, ognuno con i suoi bisogni e con le sue caratteristiche. Giustamente Clarissa mi chiede un po' le caratteristiche della sindrome, ecco, sul sito c'è qualcosa, noi ne parliamo, proponiamo delle formazioni un po' sul profilo anche di apprendimento eccetera, però tutto questo si appoggia su uno dei nostri valori, più importanti, quello che diceva prima Enrico, è il fatto che ogni persona è un individuo col bagaglio genetico dei suoi genitori, con le sue esperienze di vita, con l'ambiente in cui cresce, anche con la sua sindrome, se ce l'ha o no, però è un individuo con le sue caratteristiche e va visto così. Bisogna conoscere la sindrome di Down, capire un paio di questioni magari un po' specifiche e poi passare oltre quello e vedere la persona.
C'è una differenza tra la reazione di mamma e papà quando si riceve una notizia di questo tipo?
Ci può essere sicuramente, credo venga anche un po' dal fatto che la mamma porta il bambino, un po' lo conosce già anche prima della diagnosi, però sempre di più in associazione vedo delle esperienze dove non necessariamente la differenza viene dal fatto di essere mamma o papà, può venire da tanti altri aspetti, dalle esperienze di vita, dai propri
vissuto, abitudini, pensieri, sì. Eccetera, esatto. Eccetera. Emanuele.
Io vorrei fare una piccola precisazione, soprattutto sulle difficoltà. Non mi piace parlare molto delle difficoltà, io vorrei parlare delle qualità di questi ragazzi. Sì. Perché, come mi diceva Monica, soprattutto si vede che il 95% di questi ragazzi sono felici e soddisfatti della propria vita, no? E se lo fossimo anche noi con questa percentuale sarebbe incredibile. Difatti io quando li incontro si percepisce immediatamente questi abbracci sinceri, questi sorrisi, insomma è qualcosa veramente di incredibile. Io mi concentrerei più su quello. Ci sono anche tante difficoltà, ma chi non ne ha nella vita, no?
Certo, e hai gli occhi lucidi, questo è un bel messaggio che sta trapelando secondo me attraverso le onde radio.
È il collirio.
Non è il collirio, Olivia.
Io volevo aggiungere che bisogna cercare sorrisi, cercare soprattutto del tempo, ed è una cosa che ho imparato io stando con i ragazzi, perché prendersi del tempo è la cosa secondo me essenziale, che magari è quel minuto in più, ma permette alla persona di stare bene e di vivere comunque serenamente. Quindi questo penso sia super importante.
Mariluz.
Sì, io ho trovato molto bello Monica quando parlava dell'individualità, e una cosa forte e potente che viene anche questa mattina è il messaggio che non bisogna lasciare da sole le persone, è importante che trovino un interlocutore che lo possa informare, che possa rendere più bello, più ricco l'ambiente intorno alle persone, sempre più informate.
C'è Michael Jackson sulla Rete 1, poi torniamo. Seconda parte di Diamoci una mano, oggi ospite qui in studio è l'associazione Avventuno. Chiedo a Monica di darci il sito internet e un numero di telefono per chi avesse bisogno di voi.
Il sito internet è avventuno.org, Avventuno si scrive per esteso e con due V, e il numero di telefono è 076 421 1231, per qualsiasi cosa, sia per le famiglie, per chi è interessato alle nostre attività, per i professionisti che sono interessati al tema della trisomia 21.
Per chi ha paura?
Anche, assolutamente sì. Mm-hmm.
Ma anche per chi vuole fare volontariato?
Certo, volentieri.
Come il nostro Emanuele.
Esatto, come Emanuele, volontario del gruppo Dado. Com'è che, allora, uno, che cos'è il gruppo Dado, e poi come sei entrato in contatto con Monica, come è iniziata la vostra collaborazione?
Sì, allora il gruppo Dado diciamo che è un gruppo di amici soprattutto, e viene gestito praticamente da me e dalla mia socia in affari Nicole, che è bravissima, che trova sempre delle incredibili attività, perché io da solo farei un po' fatica, non è un po' nella mia indole. A me piace di fare più il giocherellone, ecco. E niente, ci ritroviamo un pomeriggio, una sera, magari facciamo una pizza, scambiamo quattro parole, più che altro creiamo gruppo, ed è questo che è molto importante, essere gruppo.
Olivia, invece, tu come hai conosciuto l'associazione?
Allora, una sera il mio papà mi dice: arriveranno delle persone e dobbiamo parlare, no? E quindi niente, sono venuta a contatto con Mani, che ha portato anche i suoi bambini, e quindi niente, in una cena abbiamo cenato, abbiamo chiacchierato, E...
Hai sentito subito l'esigenza di diventare volontaria, di fare la volontaria?
Sì, allora io con mio papà, con l'associazione Camaleonti, ero già come volontaria. E poi sì, mi è piaciuto subito il mondo di Avventuno e ho chiesto a Moni di fare volontariato.
Perché tu nello specifico fai i campi estivi, giusto?
Sì, esatto, quest'estate comincerò a fare i campi estivi, prima anch'io ho iniziato con Dado e invece poi quest'estate sono dentro i campi estivi.
Ecco, come saranno i campi estivi, come sono organizzati, c'è ancora posto?
Allora, io sono tipo un supporto per i bimbi con trisomia e i ragazzi con trisomia, sono un supporto, se hanno bisogno di me io sono dentro nel gruppo, e, però è tutto un fare insieme, non sono proprio attaccata al bambino con trisomia, è più un stare insieme e viversi tutti insieme, se poi avesse bisogno di me sono con lui.
Le ragazze e i ragazzi come Olivia che si mettono a disposizione per i campi estivi creano un'opportunità a cui noi teniamo molto, che è quella di permettere ai bambini con sindrome di Down di frequentare dei campi estivi ordinari, regolari, quindi di permettere alle famiglie di iscrivere i loro figli con trisomia a qualunque colonia diurna o campo estivo del territorio, e l'associazione mette questa risorsa in più, che sono dei giovani o delle giovani che hanno voglia di fare questa esperienza e che quindi intanto cambia un po' il rapporto numerico tra adulti e bambini, e quindi si favorisce l'inclusione in questo senso, e diventano a tutti gli effetti parte dell'equipe dell'ente che organizza, e quindi è una risorsa in più affinché il bambino possa essere incluso in un campo estivo regolare.
C'è ancora posto? Ci si può ancora iscrivere?
Certo, i bambini delle famiglie di Avventuno possono essere iscritti dove vogliono, come qualsiasi altro figlio che non ha una disabilità, e a quel punto noi prendiamo contatto con l'organizzazione che accoglie e organizziamo questo supporto.
Emanuele e esatto. Olivia, nascono un sacco di amicizie, posso immaginare, no?
Ma assolutamente sì, sia all'interno dell'associazione che all'interno dei ragazzi, si lega davvero molto, poi con ragazzi ci vuole veramente uno schiocco di dita ed è fatta.
Uh-huh. Olivia?
Sì, si creano un sacco di amicizie e un sacco di ricordi soprattutto.
Ok.
Ma com'è che sei entrato in contatto con Monica? Insomma, tu sei arrivato in Ticino, ti si è aperto un mondo in generale proprio.
Ma sì, diciamo che io appena sono arrivato avevo molto tempo libero nei fine settimana, eccetera. Allora ho detto, pensavo già di fare qualcosa nel volontariato. Dopo ho visto un servizio alla televisione, allora ho prontamente mandato un'email a Monica che mi ha risposto immediatamente. E vorrei dire soprattutto cosa ho trovato in Avventuno, perché io vado molto a sentimento, no? Non riuscirei a farlo se sono un po' legato, sforzato. E per me Avventuno, proprio guarda, lo dico col cuore, è un'associazione dove ci sono tanti amici e dove si lavora soprattutto per uno scopo e per amore, e non si perde di vista questo, e a differenza di magari qualcun altro che potrebbe lavorare, non so, magari per i soldi, per qui è diverso, si lavora proprio per amore, si vede subito la differenza, immediatamente.
È un filtro che dovremmo usare tutti nella vita in generale, mettere il filtro dell'amore quando si ha a che fare con tutte le persone,
tutte,
in generale.
Brava.
Se metti il filtro dell'amore, poi veramente la vita ti regala. Come io dico, se sei generoso con la vita sarà generosa con te. Monica, voi in quanti siete in Associazione Avventuno? Tra tutti,
Tra tutti siamo tanti. Come famiglie noi accompagniamo una sessantina di famiglie che hanno figli con sindrome di Down in Ticino, un po' nel nord Italia. A livello organizzativo ci sono io, c'è la mia collega Angelica, Romina, Alessandra, e poi abbiamo appunto questo, c'è il comitato direttivo che sono 6 persone, tra cui da quest'anno anche una persona con sindrome di Down, proprio per il senso dell'autodeterminazione.
Bello.
E poi c'è questo gruppo di volontari che in estate le attività comunque sono di più e possono essere anche una quindicina, una ventina, e durante l'anno sono 4-5 che ci seguono tutto l'anno.
L'identikit del volontario, della persona che avete bisogno voi a 21?
Allora, la cosa interessante che ho scoperto quando ci siamo aperti al mondo del volontariato è stato che è proprio uno scambio. Noi siamo entrati pensando di chiedere un aiuto, beh, con questo obiettivo proprio dichiarato. Io nell'incontrare i volontari, quando faccio i primi colloqui e comincio un po' a entrare in relazione, ho scoperto storie di vita meravigliose e toccanti, che spesso sono quelle che portano poi la persona al volontariato. Sono delle situazioni in cui le persone magari cominciano a rimettere un po' in ordine le proprie priorità, come dicevamo prima, o ad aprirsi un po' di più a quello che è come ci si sente, ecco, per tornare anche alla frase iniziale di oggi. L'identikit quindi è semplicemente il partire da questo, da un sentimento e da una voglia di avere uno scambio.
Mariluz?
Sì, mi viene in mente l'immagine dello specchio che parlavamo già anche prima, no? Come uno si identifica rispetto a quello che gli viene rimandato e quanto il volontariato può rimandare permettendo sempre di più l'inclusione, la comunicazione, la circolarità. Quindi è eccezionale. Bravi.
Direi di ascoltarci adesso Vanessa Carlton, poi torniamo e chiedo a Monica, ad Emanuele e a Olivia qualche aneddoto. Mi ricordo di quella volta che... avete tempo 3 minuti e 55 per pensarci.
E bentornati, diamoci una mano e adesso vogliamo gli aneddoti per forza. Quindi un tour de table, Emanuele, un aneddoto legato alla tua esperienza nel volontariato. Ma visto che insomma è da un po' che fai volontariato.
Sì, ma di aneddoti ce ne sarebbero migliaia, è sempre... Ogni giorno, ogni volta che li incontro è un aneddoto, perché sempre questi incontri carichi di amore è sempre incredibile. Io passerei proprio, quando si crea questo gruppo che parte tutto bene, resterei sempre anche tutta la notte, no?
Mi sembra di capire che tu non voglia, come si dice, ricordare qualcuno e non ricordare qualcun altro. Sei troppo buono.
Ma è perché è un gruppo, non c'è il singolo, è proprio, sono tutte identità, tutte persone che sono veramente tutti speciali, ma questo lo dico proprio con enorme sincerità.
Hai ragione. Monica.
A me è venuto in mente un aneddoto riguardo proprio all'appoggio che riceviamo dai volontari. E questo mi sta molto a cuore perché il primo anno che iniziavamo con gli inserimenti nei campi estivi, quindi con l'appoggio dei ragazzi e delle ragazze, abbiamo fatto queste primissime esperienze in cui il bambino iniziava il campo estivo. Questo era un campo estivo di sport, c'era una ragazza che ha dato una mano e che quindi ha permesso l'inclusione di questo bambino. A me sembrava che fosse andata molto bene la settimana, poi ho perso un po' i contatti nel resto dell'estate con gli organizzatori e l'anno dopo la famiglia mi contatta e mi dice: guarda, ci piacerebbe ripetere l'esperienza dell'anno scorso, puoi prendere contatto tu con l'associazione che organizza il campo diurno e vedere se il nostro figlio può frequentare ancora. Io mi sono attivata subito per cercare il volontario o la volontaria. Ho chiamato e ho detto: guardate, se volete ripetere l'esperienza dell'anno scorso, ho già la persona, il bambino è lo stesso. Mm-hmm. E la ragazza organizzatrice mi dice: guarda, preferirei di no. E io ho detto: ma perché è successo qualcosa? E dice: no, intendo che non vogliamo il volontario o la volontaria. E io lì sul momento ho pensato: caspita, è successo qualcosa, non mi hanno avvisato l'anno scorso, adesso a distanza di un anno non so cosa fare. E allora ho detto: beh, ma spiegami, dai, incontriamoci, mi spieghi cosa è successo. E questa ragazza mi ha detto: no, ma magari non mi sto spiegando bene, intendo che è andata talmente bene e che ci siamo accorti che il volontario serviva più a noi per essere rassicurati su questa esperienza. In realtà non ne avevamo bisogno, il bambino ha potuto partecipare a tutto, non avevamo bisogno della risorsa in più, è stato un appoggio, un supporto a noi per aprirci a questa esperienza che avevamo un po' paura a fare. E quindi quest'anno il bambino si può iscrivere come tutti gli altri, non abbiamo bisogno della persona in più, se vuole comunque venire per fare un'esperienza è benvenuta. Però, e questo per noi è proprio il senso dell'inclusione,
brava,
che a volte
brava.
L'appoggio può essere al bambino, a volte è necessario e assolutamente non è, il messaggio non è quello di non darlo, se c'è bisogno noi ci siamo, a volte l'appoggio è a chi accoglie, perché ci può essere anche quello nel ruolo del volontario, rassicurare chi si apre ad un'esperienza nuova.
Stiamo accarezzando il cuore di tantissime persone, lo vedo dai messaggi che stanno arrivando, ne scelgo uno a caso. Allora, buongiorno, complimenti a tutti per questa fantastica trasmissione fatta veramente con il cuore. È una delle poche trasmissioni che sento in radio veramente speciale, che ti fa battere il cuore. Comunque non è vero, il palinsesto RSI offre tantissimi momenti col cuore.
Se volete riascoltare, potete andare su RSI Play, lì potrete sia rivedere il format TV, sia riascoltare le puntate radiofoniche. Beh, comunque grazie per questi messaggi, perché accarezzano anche il nostro di cuore.
È vero. Olivia.
Allora, io ho fatto un'esperienza con Dado e mi è rimasto un aneddoto particolare, perché una sera siamo usciti a mangiare il sushi tutti insieme ed ero seduta a fianco ad una ragazza che non conoscevo. Allora, per chiacchierare, le ho detto: ma quindi a te piace tanto il sushi, no? E lei mi ha guardato un po' storto e mi ha detto: guarda che io mica mangio Nemo. E io ci sono rimasta così male, perché ho detto: cavoli, ma hai ragione. Ma adesso ero un po', non so,
eri un po' in imbarazzo.
Esatto, perché io adoro il sushi. Quindi c'è stato un attimo di... Poi mi ha guardato e mi fa: no no, però tu tranquilla, mangia quello che vuoi.
Ma tu l'hai detto, non è Nemo esattamente questo.
Sì, però gliel'ho spiegato. Gli ho detto: guarda, io spero di non mangiare gli amici di Nemo. E lei: sì, però io preferisco non rischiare. Quindi...
Che tenera.
Esatto, sì sì, no, è stato un bel momento che mi ricordo.
Marilus?
Sì, volevo sottolineare la forza e il gran valore appunto del volontariato e di queste associazioni, che permettono di conoscere. In fondo il vero necessità è conoscere. Una volta che si conoscono le situazioni, si apre veramente un mondo. E quindi
in generale,
l'ignoranza è proprio la base della paura.
Sì, è un po' il fil rouge anche di queste trasmissioni, no? Far conoscere, certo. E i volontari sono tutti ambasciatori di qualche cosa che portano agli altri, che entrano in contatto, e certo, conoscendo si accetta, si fa inclusione vera.
Certo, quando ci si trova davanti a un muro, perché non conosci la situazione, invece di giudicarla, fermati e fai lavorare ancora i tuoi neuroni, no? E certo, magari riuscirai, insomma, a scavalcare questo muro, no?
Io porto una esperienza anche un po' forte di un'amica. Ho un'amica che ha tre figli, di cui uno, il più piccolo, con sindrome di Down, e lei un giorno mi dice: ma devo confessarti questa cosa, lo sai che in realtà fosse per me, io li vorrei tutti con sindrome di Down, perché sono proprio speciali, e è una cosa che ritrovi anche tu tra tutte le famiglie che conosci. Sì, oppure no, non lo so, io per quell'esperienza che ho avuto sono anch'io come Emanuele, scusami, cioè sono fantastici, cioè non riesci a farne a meno, devo dire la verità, sì, hanno proprio qualcosa che ti attraversa il cuore.
Beh, sicuramente le persone con sindrome di Down che io conosco e le famiglie, i genitori, quello che scoprono è un po' questo tema della paura, no? Che spesso ci fermiamo di fronte al pregiudizio, a magari degli stereotipi riguardo alla sindrome, quelle che erano informazioni anche un po' vecchie, superate, su quello che può essere la vita, la qualità di vita di una persona con la sindrome di Down. E nella scoperta che quelle sono paure, che in realtà la vita delle persone con sindrome di Down non è quella, c'è tanta magia in quella scoperta, mm-hmm. c'è proprio la sorpresa di vedere anche la vita in un altro modo, di fermarsi, dare un altro valore ai tempi,
imparare da loro,
imparare ad aspettare quell'attimo in più, ma proprio anche gustarsi magari il traguardo che arriva un po' più lentamente, però quando arriva lo si festeggia in un altro modo, e quel potenziale, sempre un po' fare ricordarci di non essere noi a mettere i limiti agli altri. E questo è qualcosa che magari, beh, come genitore magari dovremmo cercare di non fare in generale,
Tra tutte le famiglie c'è una positività nell'accogliere quindi appunto il figlio con sindrome di Down? Sono cambiate le cose, appunto, come questa mia amica? Ritrovi anche tu un'esperienza di questo tipo nelle persone che conosci, oppure ancora no? Cioè, per lei proprio in adorazione per suo figlio, ma veramente mi dice: ma io veramente fosse per me tutti così.
Io quello che vivo sono famiglie che hanno uno sguardo molto positivo sulla vita e sulla loro situazione familiare, al di là delle difficoltà, perché nessuno vuole negare le difficoltà che ci possono essere nell'avere figli in generale, come dicevo, e nell'avere figli che hanno una disabilità intellettiva, e nell'affrontare magari delle difficoltà che sono fuori poi da casa, perché poi a casa si crea una nuova normalità in cui anche questi tempi possono essere, insomma, fanno parte poi di quella che è la famiglia e le caratteristiche del bambino, e la sindrome non si vede più così tanto. Poi esci, ti confronti con gli sguardi, con gli ostacoli e ti ricordi che magari ci sono queste difficoltà, quindi senza negarle, però devo dire la maggior parte delle persone può essere dopo un po', o può essere subito a seconda delle persone, però assolutamente sì, c'è uno sguardo positivo.
Che cosa hai imparato, Olivia, dalle persone con sindrome di Down?
Allora, sicuramente il tempo, perché prendersi del tempo e soprattutto, sì, non so come dire, il tempo è importante, perché prendersi quell'attimo in più, come diceva Monica, per far star bene, per far sentire a proprio agio le persone, io l'ho imparato proprio con A21, perché prima è una vita tutta veloce, che bisogna fare le cose subito e in quel modo lì, e invece ci sono tutte altre vie che si possono scoprire e imparare.
Olivia, ne parli delle tue esperienze con i tuoi coetanei?
Sì, spesso. E allora, io ho un'amica che in un momento in cui io non potevo andare ad A21 gli ho detto: guarda, c'è questa associazione,
Vacci
se vuoi,
tu.
Esatto, vai tu. E a lei è piaciuta così tanto che quest'anno si è iscritta anche lei ai campi estivi.
Fantastico. Olivia ha un altro aneddoto, giusto?
Sì, sempre alla sera del sushi. La sera del sushi
è stata magica.
Esatto, particolare. Perché è arrivato il momento di andare in bagno, no? E quindi eravamo tutte queste ragazze, eravamo tipo quattro ragazze, e praticamente siamo arrivate in bagno e c'era una coda lunghissima nel bagno delle donne. E una ragazza mi prende per mano e mi dice: no, io devo andare. E è andata nel bagno degli uomini. E quando è uscita è arrivato un ragazzo e l'ha guardata un po' storta, no? E lei si è girata e gli ha detto: scusa, ma io dovevo andare. Non è giusto che ci sia solo coda da noi. E quindi poi il ragazzo si è messo a ridere e io lì mi sono sciolta, perché più verità di così non si poteva.
Beh, aggiungo una cosa, scusami, sì? Ma Emanuele, l'autenticità che hanno loro dovremmo impararla anche noi.
Ma sì, ma no, noi non arriveremo mai ai loro livelli. Purtroppo a noi ci manca un cromosoma, quindi c'è solo da imparare, ma veramente.
E beh, ma in un mondo così autentico ci si sente meglio?
Oddio, sì, ci si prova a dare una mano, si prova, però si riceve soprattutto. Io dico sempre che il volontariato è un po' la più grande forma di egoismo, no? Perché fa molto di più a noi che non fa agli altri. E sono cose che si possono solamente provare.
Questa è la strada del cuore, quella che abbiamo scelto noi questa mattina. That's the way I like it. Casey and the Sunshine Band sulla Rete 1. Allora, abbiamo trovato in rete una clip che ha fatto sorridere Clarissa e me, e ve la proponiamo. You're my Barbie girl in a Barbie world, life in plastic, it's fantastic, I can brush your hair. Dopo Barbie in sedia a rotelle, con la vitiligine, l'apparecchio acustico, arriva la Barbie con sindrome di Down. La nuova bambola fa parte della linea Barbie Fashionistas, creata per consentire a un numero ancora maggiore di bambini e bambine di rivedersi in Barbie, oltre che a far sì che Barbie rifletta sempre più il mondo che li circonda. It's
fantastic. E torniamo con i nostri ospiti in studio, e abbiamo Monica Induni Pianezzi, che è direttrice dell'associazione A21, che ci ha tenuto compagnia per questa puntata. Monica.
Solo marketing questa storia della Barbie, come la vedi?
Siamo in un momento in cui è ancora necessario parlare e far parlare. quando questo non sarà più necessario avremo raggiunto forse l'inclusione reale. Non siamo ancora lì e quindi io trovo che al di là del marketing sicuramente è una parte, però perché no, fa parlare questa clip, dice riflettersi, no? di trovare qualcuno che abbia le tue caratteristiche, questo per me è forse un po' secondario.
Lo specchio, no?
Sì, però io trovo come messaggio principale il fatto di avere anche nei giocattoli un po' l'eterogeneità che c'è nella vita reale, quindi di uscire un po' da questo conformismo che a volte magari caratterizza l'idea che diamo ai bambini.
Mariluz Besomi Candolfi, di formazione infermiera psichiatrica.
Sì, diciamo la forza della bambola della Barbie quando era uscita era che dava la possibilità ai bimbi di non riflettersi sempre nel ruolo di genitore che avrebbero avuto poi in futuro, e invece era rapportarsi con una donna, nel caso la Barbie, che diveniva donna, no? E questo, ritornando alla questione del conoscere, lo trovo molto bello. Il confrontarsi con qualcosa cambia la prospettiva, si vede che c'è altro, e cambiare è anche apprendere, quindi si apprende qualcosa di nuovo e appunto si apprende qualcosa con sé.
Ancora meglio se lo si fa giocando.
Esatto,
direi, no?
Il gioco, l'emozione, come dicevamo prima, è con l'emozione che passano le cose, no? È il filtro, con l'emozione crolla, questo muro crolla, e quindi è lì che si può.
Emanuele Modenine, volontario del gruppo Dado, tu pensi che sia importante fare volontariato perché è anche un modo per apprendere delle nozioni che poi puoi mettere in pratica in tutto il resto della tua vita?
Sì, cioè... però voglio sapere qualcosa, Emanuele, anche sulla Barbie.
Ah, sulla Barbie, magari, scusami, magari, certo.
Ma sulla Barbie io spero che faccia, che permetta di apprezzare la diversità. Dopo questo non sono così bravo da poter giudicare e dare un esempio.
Però sentendo questa clip cosa hai pensato? Sì, è una bella cosa, mi piace.
Lo spero.
Sei molto neutrale.
Sì, sì.
Quindi, ecco, far volontariato aiuta non solo per una cosa nello specifico, ma si acquisiscono delle capacità, delle nozioni, delle esperienze che poi si mettono in pratica anche nel resto della nostra vita.
Ma sì, diciamo che permette di mettersi a contatto con queste persone così diverse, dà molta speranza, no? Perché magari noi viviamo in una comfort zone dove abbiamo paura magari di uscire anche di un millimetro, quindi siamo molto paurosi, e vedere che ci sono persone così diverse che sono così felici, magari un giorno quando usciremo dalla nostra comfort zone saremo anche noi felici, no?
Olivia Angelucci, volontaria che si occupa dei campi estivi, la Barbie, cioè una bambola vincente?
Sì, allora secondo me sì, anche perché io da bambina giocavo con le bambole e mi ricordo che c'era questa Barbie col capello biondo, lungo, alta, super alta, e io avevo i capelli, cioè ho i capelli
castani,
esatto, e quindi poi quando... si va a fare la spesa con la mamma, si vede questa Barbie con il capello castano e ho detto no, vabbè, devo prenderla per forza, e poi da lì è nato tutto il gioco, perché comunque ti vedi rappresentata ed è bello poter avere la possibilità, soprattutto anche che magari da lì nasce la domanda: ma mamma o papà, perché è così? Perché ha quella caratteristica lì piuttosto all'altra Barbie, quella bionda? E quindi lì poi nascono le domande.
Monica, arriva un messaggio, andate anche nelle scuole?
Sì, andiamo sia con i progetti di accompagnamento quando ci sono delle inclusioni scolastiche di bambini con sindrome di Down, e andiamo anche con dei progetti di sensibilizzazione, riprendo questo tema delle domande che menziona Olivia, che per noi è molto importante, e è stata un po' l'idea da cui poi è nato il libro Daniel oltre la sindrome di Down, che è un libro illustrato pubblicato dalla Fontana Edizioni, realizzato dalla nostra associazione qualche anno fa.
Daniel?
Oltre la sindrome di Down.
Edizioni Fontana?
Sì.
Ok, che reazione avete avuto nelle scuole?
Reazioni molto belle, dove vediamo che più sono piccoli i bambini, più le domande sono spontanee, naturali e senza schemi, senza preconcetti, e ci sono. E delle reazioni molto belle anche dagli adulti, perché questo libro è uno strumento per i bambini, nel senso che è un libro illustrato, è un racconto in cui si parla della sindrome di Down, però abbiamo notato che è anche un supporto per gli adulti, perché quando poi i bambini fanno delle domande un po' scomode, non è detto che tutti gli adulti in quel momento abbiano le risposte o siano a loro agio con queste risposte, quindi ci piace aiutare anche
perché non sempre c'è bisogno di una risposta, tante volte bisogna solo accendere il cuore.
Esatto, e dare spazio alla
domanda. No, vabbè, Mirko, ma, cioè, scusa, ma io gli abbraccio, cioè, questa dobbiamo scrivercela, scusate, sì. Ma a casa prendete carta penna, vi prego. Una delle
pubblicherò
prossime...
un libro con questo titolo. Allora, va bene.
No, ma perché noi pubblicheremo un libro con tutti gli aforismi della prima edizione di Diamoci una mano,
partiremo
dal tuo, perché questa è bellissima, cioè bisogna spegnere le domande, hai detto, e accendere il cuore.
Sì.
Basta.
Olivia. Sei d'accordo?
Sì, assolutamente.
Emanuele?
Assolutamente sì.
Vedi, ci hai messo tutti d'accordo, sì, Mirko. Sì.
Non va bene perché abbiamo ancora 8 minuti di trasmissione.
Apprendiamo con il contatto umano soprattutto, no? E accendiamo l'emozione così.
Certo.
Ma tu riesci ad essere, perché a volte parliamo tanto di emozioni, poi nella vita di tutti noi bisogna cercare, tanti cercano e la razionalità e spegni invece le emozioni e ragiona e fai le cose di testa, Ecco, grazie al volontariato, grazie all'esperienza dell'associazione, con l'associazione Avventuno riesci ad essere più emotivo, riesci a spegnere la parte veramente della razionalità quando devi fare delle scelte nella tua vita.
Ma sì, ma io lo devo soprattutto grazie a questi ragazzi qua, perché veramente quando sei con loro riesci a essere te stesso, riesci a essere magari più giocherellone, più amoroso così, ma dopo te lo riporti anche nella vita questa cosa qua.
Olivia, anche tu riesci a... Beh, di solito un po' la donna un po' più aperta alle emozioni in generale.
Sì, sì, e a me spesso dicono che sono un sacco sensibile. Quindi sì, però io l'ho visto tanto entrando nel mondo della scuola poi. Cioè, essendo lì a scuola, finito volontariato, torni ed è tutto veramente così razionale, tutto così quadrato, tutto così... e quindi è un peccato, perché poi alla fine si perde il lato umano che invece si può ritrovare comunque facendo volontariato.
Mariluz, insomma, com'è che si fa veramente, come diceva Mirko, ad accendere il cuore? Perché nella vita le scelte che poi facciamo, anche professionali, in realtà sono poi dettate dalla pancia, no?
Sì, sì, sì. Diciamo che è una cosa molto importante pensare che sì, l'intelletto non dobbiamo comunque dimenticarlo. Anche questa mattinata ci ha fatto presente che comunque delle difficoltà esistono e non bisogna nasconderle. Nello stesso tempo il cuore, se sollecitato, è un muscolo, quindi il cuore più lo si sollecita e più diventa performante. E questa cosa è qualcosa che noi, come dicevo prima, si apprende e si prende. Prendiamo qualcosa con noi e lo portiamo anche nelle nostre cose. Quando, per esempio, ci rapportiamo con un ragazzo down, ci insegna la pazienza, ci insegna il valore del tempo. Noi stessi possiamo davvero imparare che a volte le cose dobbiamo prenderle un pochettino con più calma.
Il cuore lo spegniamo tendenzialmente tutti perché abbiamo paura della sofferenza, di star male, però in realtà poi non ci si sente vivi, cioè almeno io così credo, no? Anche nel dolore ci si sente vivi. Questi ragazzi hanno meno paura, loro si lanciano con più spensieratezza nella vita e nelle emozioni? Monica.
È possibile, sì, è possibile e proprio in questo valore del tempo, del sentire, delle emozioni e della relazione. Ecco, io vedo persone veramente, parliamo delle difficoltà eccetera, ma parliamo anche delle competenze, cioè persone competenti dal punto di vista relazionale e sociale e non per un'ingenuità o per una non consapevolezza, ma proprio perché è un'abilità di tante delle persone con sindrome di Down che io conosco e come tale va valorizzata e questo poi si esprime magari un po' con lo stereotipo, no, della persona affettuosa eccetera, in realtà è un'abilità sociale e relazionale che queste persone sviluppano e che va valorizzata.
Ecco, ricordiamo a tutte le persone che fossero interessate magari a diventare volontari che esiste la conferenza del volontariato. Ci sono più di 70 associazioni iscritte, ce ne sono tantissime altre in più e il sito per capire dove andare a parare, insomma, chi andare ad aiutare è volontariato-ticino.ch. Bene, allora io direi a questo punto che possiamo salutare, ringraziamo Monica, Emanuele, Olivia e anche Marilussa. Terminiamo con la frase con cui abbiamo aperto la puntata, giusto?
Beh, oggi ne abbiamo due di frasi che vorrei ricitare. Per me ne vale la pena. Spegnete le domande e accendete il cuore.
Ma quella di Maya Angelou è: ho imparato che le persone possono dimenticare ciò che hai detto, le persone possono dimenticare ciò che hai fatto, ma le persone non dimenticheranno mai come le hai fatte sentire. Tra poco sulla Rete 1 c'è il notiziario, subito dopo la nostra Elisa Manca continua con il suo nuovo programma, da Clarissa Tami.
Grazie mille per essere stati con noi questo sabato, sì. Ci sentiamo sabato prossimo.
Direi di sì, alle 8
con la Croce Rossa, diamoci una mano.
C'è Monica che devi dire una cosa?
Solo un grazie davvero di cuore ai nostri volontari.
Grazie mille.
E grazie a voi.
Buon sabato mattina.
E grazie a voi.
Diamoci una mano con Barista, la miscela professionale per uso domestico di caffè Chicco d'Oro. chiccodoro.ch